Apocalisse 3, 12, 13. Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, la nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio e il mio nome nuovo. 13. Chi ha orecchi, ascolta ciò che lo Spirito dice alle chiese. Il libro dell'Apocalisse, che sappiamo tutti, inizia con queste sette lettere inviate alle sette chiese dell'Asia Minore. Dopo queste sette lettere, poi dopo il Signore rivela alcune cose all'Apostolo Giovanni, quelle che sarà il futuro, quelle che saranno le prove, quelle che sarà poi il traguardo finale, il regno di Dio, la Gerusalemme celeste, le nozze dell'agnello. Però prima di arrivare a tutto questo, il Signore, che è un Signore che ci ama e ha misericordia di noi, scrive queste sette lettere. In queste sette lettere ci sono un po' i difetti e i pregi che una chiesa, un credente, vive dal momento in cui ha accettato Cristo nella propria vita. Quindi finisce ogni lettera che è scritta personalmente, finisce sempre: chi ha orecchie ascolta ciò che lo Spirito dice alle chiese, non a quella chiesa in particolare, perché quei difetti e quei pregi si trovano un po' in tutte le chiese. E quindi bisogna porre attenzione. Sono belle queste lettere, perché il Signore, mentre ti sta facendo i complimenti a una chiesa, nello stesso momento la riprende. Poi pone in evidenza anche un altro aspetto, cose che noi tante volte non riusciamo a comprendere. Ci sono due chiese in particolare, Smirne e Filadelfia. Sembra che non abbiano difetti. Il Signore le elogia. A uno gli dice, a Smirne, tu dovrai affrontare delle difficoltà. A Filadelfia dice, io ti salverò, ti aiuterò, non permetterò che le difficoltà ti possano colpire. Sono cose che tante volte non riusciamo a comprendere, cose che ci portano a porci delle domande. Perché? Per come? Fratelli, io lo dico con tutto il cuore, davanti al piano di Dio non ci facciamo domande. Diciamo, Signore, sia fatta la tua volontà nella mia vita. Ti dico solo una cosa, Signore, fammi comprendere qual è la tua volontà. Siccome è la tua volontà e non la mia, io ho bisogno della guida del tuo Santo Spirito per poter comprendere quella che è la tua volontà. Solo attraverso lo Spirito Santo io posso comprendere quella che è la volontà di Dio. Non facciamoci domande. Accettiamo quello che il Signore ci dà. Perché noi sappiamo che tutto quello che viene dal Signore è cosa buona. Amen. Quindi quando parla ai conduttori, ma parla ognuno di noi. Parla alla Chiesa, ma parla ognuno di noi. Quindi ci porta ad esaminare la propria condizione spirituale alla luce dell'insegnamento della parola di Dio. Amen. Quindi ci porta a investigare le scritture, perché oggi, ancora oggi, la parola di Dio rimane l'unica e suprema autorità che può distinguere, dividere quello che è buono e quello che è male. Quindi è la parola di Dio che deve dire cosa va in noi o quello che non va in noi. A me spesso, forse lo faccio solo io, cosa facciamo? cerchiamo nella parola di Dio una propria approvazione, no? Di dare una convenevole interpretazione a quello che è un mio vizio, no? Quello che è un mio peccato, quelle che sono le mie modo di vedere. Allora cerco di indirizzare la parola di Dio come meglio la posso conformare alla mia vita. Tanti altri hanno la tradizione, hanno altri scritti che giustificano determinati comportamenti. Siccome noi diciamo che crediamo solo nella parola di Dio, tutto l'Evangelo, quindi non ci appoggiamo a nessun altro, allora quella verità che noi abbiamo tante volte cerchiamo di accomodarla secondo quello che noi pensiamo. Amen. Spero che questo lo faccia solo io. Signore, abbi pietà. Fammi essere, avere gli occhi attenti sulla tua parola e guardare la mia condizione. Perché sapete, nel momento in cui noi abbiamo incominciato a camminare con il Signore, a fianco a noi si è messo anche l'ingannatore. E il Signore lo dice dal primo libro della Bibbia, dalla Genesi, tipo Genesi a Caino. Il peccato è alla porta del tuo cuore e ti spia. Il nostro ingannatore ci spia. E l'Apostolo Pietro aggiunge: è come un leone ruggente. È come un leone ruggente che gira attorno alla preda e aspetta il momento opportuno. Quindi noi dobbiamo stare attenti, perché noi non dobbiamo dare per scontate che noi spiritualmente ci troviamo a posto davanti al Signore. L'unica cosa che ci può dire che noi siamo a posto davanti al Signore è la parola di Dio. O no? Noi non diamo per scontate la mattina quando ci alziamo e ci siamo tagliati la barba, o no? Noi quando ci guardiamo allo specchio ci rendiamo conto che la nostra situazione non è quella bella, buona, quella che gli altri, abbiamo bisogno di specchiarci, o no? Lo specchio ci dice la verità. Qualche volta è capitato, quando le figlie stavano a casa, qualche grido dallo specchio: ah, che è successo? Ti sei fatto male? No, ho visto un capello bianco. No? Oppure il figlio: ah, che è successo? Papà, mi è spuntato il primo pelo della barba, voglio quante volte ti devi ridere. Quindi allo specchio è che ci dice la verità. È la parola di Dio che ci dice la verità. C'è un verso nella parola di Dio, leggiamolo. Colui in 1 Corinzi 11, 28, lo conosciamo tutti questo verso, sapete? Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beve del calice. Questo non è un verso che fa parte della liturgia per fare la Santa Cena. Solo in quell'occasione noi lo tiriamo fuori. Bere il calice, bere dal calice, mangiare il pane, significa avere comunione con il corpo di Cristo. Amen. Significa che ogni giorno noi ci dobbiamo confrontare con Dio. Ogni giorno noi ci dobbiamo confrontare con i fratelli, con il corpo di Cristo. Quindi noi dobbiamo esaminare la nostra vita in modo che né ci mettiamo su un piedistallo, né che ci sentiamo giusti davanti a Dio, o che noi non abbiamo bisogno di niente. Esaminiamo la nostra vita alla luce dell'Evangelo. E poi pregare il Signore. Io questo verso lo metterei a fianco a tutte le scritte che nelle chiese ci sono. Esamini te stesso. Perché tante volte, questo lo dico per esperienza, quando si predica la parola del Signore e c'è un messaggio, si incomincia a guardare attorno se c'è quel fratello o quella sorella. E una volta io l'ho fatto, e mi dovete credere, una voce dentro di me è inutile che ti giri attorno, questo è per te. Questo è per te. E mi mise lo specchio davanti, la parola di Dio. Io ho visto il mio capello bianco, vabbè, non ce ne sono più di uno. Signore, aiutaci a guardare la nostra vita. A tutte le sette chiese è rivolta la stessa esortazione: chi vince e chi ha orecchie ascolti. Dal giorno che noi abbiamo detto sì a Gesù, quando lui ci ha invitato, no? Ti ha invitato qualche amico a seguire Gesù? Forse qualche amico ti ha presentato Gesù. Ma l'invito a seguirlo, quello te l'ha fatto Gesù. E se questa mattina stai qui, perché hai detto sì a Gesù. Se questa mattina stai qui, perché hai detto Gesù, io ti voglio servire. Amen. Quando l'abbiamo testimoniato al mondo intero, battezzandoci, abbiamo fatto perché ne eravamo convinti. E io penso che quell'atto non lo dobbiamo mai dimenticare. Quando siamo scesi nelle acque battesimali abbiamo detto davanti a tutti: io ti voglio seguire, Signore, perché quelle stesse persone ti stanno guardando, guardano la tua vita, guardano la mia vita, guardano la nostra vita e vogliono vedere se noi siamo conformi a quello che è la parola di Dio e se veramente lo stiamo seguendo con tutto il nostro cuore. Signore, aiutaci ad essere conformi alla tua parola. Amen. Signore, anche se gli insegnamenti del Signore, la dottrina che abbiamo abbracciato con tutto il nostro cuore, ci rende poco simpatici ai nostri amici e non tanti più ci accettano, anzi forse ci deridono, forse qualcuno si sente scoraggiato e vuole mollare. Vi ricordate quando il parlare duro di Gesù scoraggiò i suoi discepoli? Il parlare duro di Gesù, andate a leggere questo episodio, non scoraggiò quelli del mondo, ma scoraggiò i suoi discepoli. E lo lasciarono. Gesù non trattiene nessuno. Gesù non chiude le porte delle chiese per non far uscire i credenti, i fedeli, perché il Signore vuole essere seguito per amore. Allora anche noi, se siamo qui questa mattina, abbiamo valutato le parole di Gesù diversamente come le valutò Pietro, perché quelle parole incominciavano a far uscire dal nostro cuore la paura, quelle parole facevano uscire dal nostro cuore l'ansia. Dove non c'era speranza è venuta speranza. Dove si vedeva buio abbiamo visto la luce. Allora noi abbiamo detto al nostro cuore: Signore, dove ce ne andremo? Tu hai parole di vita eterna. Signore, dal momento in cui sono venuto, ho accettato di seguirti. Signore, tu hai rivoluzionato la mia vita. Signore, aiutaci a rimanerti fedele. Il Signore ci ha chiamati non soltanto a vivere una vita spiritualmente esuberante. Il Signore ci ha chiamato soprattutto a servizio. Venite dietro a me e vi farò pescatori d'uomini. Non ha detto: venite dietro a me e vi farò impiegati dell'Evangelo, archivisti dell'Evangelo. Vi ha detto: vi farò pescatori di uomini, cioè gente che lavora per poter prendere del pesce. gente che lavora in questo mondo, credenti che lavorano in questo mondo per poter prendere e strappare anime all'inferno. Gloria al nome del Signore. Signore, aiutaci. Noi abbiamo lasciato, e abbiamo seguito Gesù. E abbiamo incominciato questa attività, che non dovremmo mai dimenticare. Da questa attività non si va in pensione. Non c'è né quota 100, né quota 101, né quota 102. Di questi passi si andrà a quota 150. Nella vita spirituale non si va mai in pensione. Non facciamo il conto, mi sono battezzato a 10 anni, a 12 anni, adesso sono a 60, 70, 80, ho dato. No. Quando abbracci, quando metti mano all'aratro, devi guardare sempre avanti. Tu non puoi arare guardando indietro. Non si va in pensione. Qualcuno dice, fratello, anche nel lavoro, tu devi fare un passo indietro e largo ai giovani. È la cosa più sbagliata che ci può essere, perché così scoraggi i giovani e rinunci tu a vivere per il Signore. Allora io dico, fai un passo laterale e permetti quelli che stanno dietro di mettersi a fianco a te. Così ci prendiamo per mano, comunione fraterna. E possiamo circondare questa città. Possiamo circondare questo mondo. Portare l'Evangelo. Amen. Mai farsi indietro. Di fianco sì, per dare spazio. Caleb disse, io ho 85 anni e ho la stessa forza quando ne avevo 40. Io andrò e conquisterò le terre che il Signore mi ha promesso. Gloria al nome del Signore. Ho la stessa forza. La forza del Signore non cambia mai. Dal primo giorno che tu e io abbiamo accettato il Signore, la forza dello Spirito Santo è sempre la stessa, non invecchia. Se noi siamo ripieni dello Spirito Santo, la pienezza dello Spirito Santo significa che ogni giorno noi dobbiamo stare ai piedi del Signore, perché in quel momento inizia la gara. Inizia una gara, fratelli, inizia una gara. Leggiamo Ebrei 12:1. Per cortesia, mettiamolo, lo vogliamo leggere tutti. Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è stata proposta, ma non imposta. La gara ci è stata proposta, non imposta. E se noi abbiamo accettato quella gara, dobbiamo accettare anche le difficoltà per poter fare quella gara. Se io mi iscrivo in palestra, e non lo farò mai perché non mi piace allenarmi, ma se tu ti iscrivi, se tu vai alla scuola di calcio, il mio nipotino è iscritto alla scuola di calcio, come entusiasta, ci deve allenare. Iniziano i sacrifici, iniziano allenamenti giornalieri, inizia la disciplina sportiva, sapete? C'è la disciplina. Non soltanto nel militare c'è la disciplina. La disciplina significa essere disciplinato, significa seguire le regole, perché se non segui quelle regole sarai squalificato. Allora, come credenti, quando abbiamo iniziato questa gara, incominciano gli allenamenti, la preghiera, la lettura della parola di Dio, ma con passione, perché l'atleta che non si allena con passione è un atleta che ha poca durata. non ha futuro se non fai le cose con passione. Quindi leggere, pregare, memorizzare la parola di Dio, meditare la parola di Dio, studiare la parola di Dio. Vedete quante cose si fanno con la parola di Dio. Non si legge solo. C'ho la parola di la Bibbia in macchina, così quando mi fermo faccio la sosta e leggo la parola di Dio. Beh, questo è anche buono. Poi ne parliamo, scusate. Non sopporto quelli là che hanno la parola di Dio nel bagno. C'è qualcuno? Sì. È la parola di Dio. Va letta, meditata, studiata, memorizzata. Fa parte dell'allenamento, fratelli. Questo lo dico prima a me. Ci sono tante discipline sportive. Le gare singole, le gare di squadra. E mi è venuta in mente una gara che nel suo insieme è sia singola che di squadra. La staffetta. Avete mai visto correre gli atleti? La staffetta. 4x100, 4x4, no? Mi sembra che siano queste le discipline. Ci sono gli atleti che corrono. Uno solo raggiunge il traguardo. Ma quello per raggiungere il traguardo, ci sono gli altri tre che hanno corso con tutte le regole. Sapete, per dare il testimone non si può dare né prima né dopo. C'è un segmento di pista dentro al quale bisogna consegnare il testimone. E se il testimone non viene consegnato correttamente, quella squadra è squalificata. Signore, aiutaci. Noi stiamo correndo una gara. Noi abbiamo il testimone dell'Evangelo che ci hanno consegnato i nostri padri, la generazione passata. Vogliamo correre con tutte le regole. Consegnare il puro Evangelo della grazia. Dice l'Apostolo Paolo, se venisse anche un angelo dal cielo, io stesso, ad annunciarvi un Evangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Conserviamo caro, puro, l'Evangelo di Cristo nella nostra vita, per poterlo consegnare ai nostri figli, alle nuove generazioni, un Evangelo non annacquato. Amen. L'atleta cosa fa dopo che ha vinto la gara? Una squadra, forse con la squadra di calcio è più evidente. Chi è che non ha mai visto una squadra di calcio che fanno una partita? Un po' tutti. Vi siete mai chiesti chi è quello che sta ai bordi del campo, che va avanti e indietro, grida, si agita? Quello non è un pazzo che è uscito dal pubblico e si deve essere rinchiuso. No, quello è l'allenatore. Quello è l'allenatore che dà indicazioni. L'allenatore che ricorda alla squadra lo schema. È l'allenatore che esprona. Da coraggio. È importante. Fratelli cari, questa gara, se noi la vogliamo vincere, dobbiamo ascoltare quello che ci dice lo Spirito Santo. L'abbiamo letto all'inizio. È lo Spirito Santo che ci guida. È lo Spirito Santo che ci dice qual è lo schema. È lo Spirito Santo che ci dice dove stai sbagliando. È lo Spirito Santo che si sta dicendo ritorna nel tuo ruolo. Stai attento, non uscire fuori. Non fare falli, rischi la squalifica. Signore, aiutaci. Chi ha orecchi, ascolta quello che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince, ma chi ha orecchio, ascolto. Signore, aiutaci ad ascoltare il tuo Evangelo. Bisogna ascoltare la parola del Signore. In Proverbi 28-29 c'è scritto: se uno volge altrove gli orecchi per non udire la legge, la sua stessa preghiera è un abominio. Dico a me, Raimondo, tu è inutile che preghi e chiedi l'aiuto del Signore quando il tuo orecchio non è attento alla parola del Signore. È una preghiera che non ha efficacia. È una preghiera che non potrà essere mai esaudita. Perché dalla richiesta in questa preghiera non c'è la legge di Dio. Non c'è l'amore di Dio. C'è solo il proprio interesse. Quindi ogni chiesa, ogni credente deve ascoltare la voce dello Spirito Santo che guida la Chiesa e fa anche una cosa molto importante, una cosa importantissima. Siccome l'opera dello Spirito Santo è quella di santificare la nostra vita, renderla simile a quella di Cristo, lo Spirito Santo, insieme al nostro spirito, si attesta che noi siamo figli di Dio. E questo ci incoraggia. Che significa? Se noi siamo figli e Dio è nostro Padre, e il nostro Padre Celeste si ama, quindi anche se ho delle difficoltà, posso continuare questa gara che mi è stata proposta, ma non imposta, ripeto, per avere successo. Signore, aiutaci ad avere successo per la tua gloria. Negli ultimi tempi, chi ha orecchi ascolti, negli ultimi tempi tanti credenti e di conseguenza poi le comunità lentamente stanno andando alla deriva accettando falsi insegnamenti e assumendo usi e costumi in contrasto con l'insegnamento biblico, compiacendo loro stessi e schizzando l'occhio a ciò che il mondo offre, compromessi, illudendosi di stare in sintonia con gli insegnamenti della parola. Queste chiese, questi credenti sono impediti nell'ascoltare la parola di Dio perché i loro orecchi spirituali sono otturati da che cosa? Innanzitutto dal proprio io. L'ingannatore l'ha iniziato nel giardino dell'Eden. L'ingannatore ti mette in una posizione, ti vuole mettere in una posizione che tu puoi stare al posto di Dio. Tu puoi essere Dio a te stesso, non hai bisogno, non credere. La verità è in te, tu sei Dio. Questo è un inganno. Signore, aiutami a comprendere il significato, il vero significato. Se non sbaglio, e se sbaglio, perdonatemi, quando nelle sette lettere vengono nominati i Nicolaiti. Questi qua si levavano il cappello davanti a quelli là che, introducendosi nella Chiesa, cercavano di mettere delle false dottrine. E questi qua dicevano: va bene, noi li teniamo come amici, perché è un'opportunità per potergli poi parlare dell'Evangelo, far entrare il mondo nella Chiesa e abbracciando, con la scusa di, va bene, poi un po' alla volta capiranno. Signore, aiutaci ad essere fermi nell'Evangelo. Signore, noi non vogliamo essere sordi alla voce dello Spirito Santo. Non vogliamo ascoltare i canti delle sirene. Vogliamo ascoltare il canto della tortora. Amen. Il canto dello Spirito Santo, che rinfresca il nostro cuore. Signore, aiutaci. Questo non ci dobbiamo scoraggiare, fratello. Il Signore ci esorta ad avere gli occhi e gli orecchi ben aperti. È una cosa, termino. Questa gara, il Signore ci aiuta. Però a differenza degli atleti che corrono la staffetta, noi corriamo in un modo strano, dice l'Apostolo Paolo, è per la pazzia della predicazione. Noi facciamo sempre cose strane, il credente fa delle cose strane. Mentre corre, invece di stare concentrato solo, si guarda anche attorno. Venite dietro a me, vi farò pescatori d'uomini. Non concentriamoci su noi stessi. Altrimenti facciamo la fine di quel sacerdote, di quelle vita che vedendo quell'uomo a terra, ferito, andarono avanti e credono di andare a Gerusalemme, chi era il sacerdote, chi era le vite, erano impegnati per il Tempio, non potevano perdere tempo, non si potevano distrarre, ma un samaritano guardò il bisogno. Noi come Chiesa vogliamo guardare il bisogno che sta attorno a noi. Tante volte ci chiudiamo nella nostra religiosità, ci chiudiamo nei nostri principi che ci hanno trasmesso i fratelli più vecchi, facendolo diventare delle verità bibliche che non sono, ripeto. La verità è una sola, è questa. La rivelazione ce la dà una sola, lo Spirito Santo. E l'interpretazione non viene da noi, ma sempre dallo Spirito Santo. Signore, aiutaci a rimanere fedeli a quello che tu dici. Signore, aiutaci. State vedendo il telegiornale, ascoltiamo le notizie tutti i giorni, no? Adesso i nostri occhi sono focalizzati su Ucraina, su Gerusalemme, Striscia di Gaza. Ma quante rivoluzioni ci sono nel mondo? Il mondo è in fiamme. Il mondo soffre. Il mondo grida, aiuto. Ascoltavo qualche giorno fa un programma che si parlava di perdono, un po' l'argomento che abbiamo fatto noi. Ma non si danno dare una risposta. La risposta è da Cristo. Hanno fatto la domanda a questo prete, come il perdono? Si parla sempre del perdono che deve venire da dentro, il perdono che deve, è un qualcosa di buono, un perdono che si deve offrire, un perdono che si deve dare. Ma io, l'uomo come fa a dare perdono se nel suo cuore non ha avuto ricevuto il perdono di Cristo? Se io non ho gustato il perdono da parte di Cristo, se io non so veramente il valore del perdono, se Cristo non trasforma la vita dell'uomo, che perdono ci può essere? Questo qua che gli hanno fatto la domanda, leggeva tra le righe, aiutatemi. Non so che rispondere. Ti posso dare solo una risposta filosofica, tecnica. Ma come fa un cuore a perdonare se non ha ricevuto il perdono di Cristo nella propria vita? Se non riesce a comprendere il valore, che significa una persona che riceve perdono, come si sente? E come si sente chi lo dà? Vogliamo avere nella nostra gara che ci è stata proposta e che il Signore ci sta spingendo a guardarci attorno, guardare quello che il mondo chiede, e lo dico prima a me, Tante volte come Chiesa lavoriamo per noi stessi. Quando siamo bravi, quando siamo belli, abbiamo fatto un sacco di evangelizzazione, dove stanno le anime? Stiamo pregando per quelle anime. Stiamo annaffiando quel seme con la nostra preghiera. Stiamo cercando quelle anime. O gli abbiamo lanciato solo un salvagente e poi abbiamo girato la barca e siamo andati via. Morirà lo stesso quell'uomo. Signore, aiutaci a guardarci attorno. A chi vince? Io lo porrò come colonna del tempio del mio Dio. Ed egli non ne uscirà più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio, il nome della città del mio Dio. E voglio concludere con questi ultimi versi dell'Apocalisse. Colui che attesta queste cose dice: sì, vengo presto. Amen. Vieni, Signor Gesù. Amen. Noi vogliamo essere coloro che parteciperanno alle nozze dell'agnello. Chi ha orecchi, ascolta quello che lo Spirito dice alle chiese. Ci alziamo in piedi.